Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Ciao a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra, la voce degli italiani qui in Nuova Zelanda. Non vi dimenticate, vi ricordiamo carissimi ascoltatori, che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Alighieri Auckland. Grazie Dante, come sempre, sempre gentili. Oggi sono contentissima perché non ho mai intervistato una persona che ha questo titolo, però sono contentissima di avere con me un tecnico di laboratorio, in inglese si dice technician, che si chiama Franca Bertani e lavora al ILM School of Fine Arts a Auckland University. ILM è sempre stato un posto super pregiato, super conosciuto, è sempre stato, come si dice in inglese, nella limelight, nella luce, perché parecchi, se non quasi tutti i nostri artisti più conosciuti in Nuova Zelanda hanno avuto a che fare con ILM, per cui in italiano si chiamerebbe la scuola o gli studi delle belle arti. Franca Bertani, tecnico di laboratorio, buonasera.
Buonasera.
Ciao. Ciao Franca. Senti, mi ispira tantissimo questa cosa, perché quando io penso a ILM penso a tantissimi artisti neozelandesi che hanno lasciato la loro impronta a ILM. È una scuola conosciuta, rispettata in tutto il mondo. Vorrei sapere come e quando sei arrivata a lavorare a ILM.
Allora, io sono arrivata in realtà in Nuova Zelanda circa 10 anni fa, poco di più, ma non sono finita subito a lavorare alla ILM. Io avevo un lavoro simile al Politecnico di Milano, ho lavorato 8 anni lì. Quando sono arrivata qua a Auckland, il primo lavoro che ho avuto è stato sempre sotto la stessa facoltà, ma in un laboratorio nella scuola di architettura. E facevo un po' tutt'altro, mi occupavo di digital fabrication. Gestivo macchine, controllo numerico, principalmente per lavori per gli studenti o per lavori di ricerca accademici. E poi circa 5 anni fa ho avuto questa opportunità di spostarmi dal laboratorio dove ero al laboratorio della ILM. E siccome già ero un pochino più vicino alle mie esperienze precedenti di lavoro, sono saltata a bordo con entusiasmo. Inizialmente avrebbe dovuto essere solo una esperienza temporanea per coprire per un collega che era una leave lunga, e poi in realtà si è trasformata invece nella mia posizione stabile. E quindi sono passata dall'Italia a lavorare sui modelli e prototipi in campo di disegno industriale all'architettura, ai modelli di architettura, e poi di nuovo tornata al laboratorio di scultura, di fatto.
Ah, scultura è la cosa principale.
Quello che faccio io, quello di cui mi occupo io in particolare, sono, la mia definizione sarebbe casting and wound ceramic workshop. In realtà sono in due laboratori separati, uno di modelli fatti attraverso gli stampi, quindi facciamo fusione in metallo, fusione del vetro, gesso, cemento, resine, siliconi, eccetera. E poi dopo qualche anno fa si è aggiunta la ceramica a questa cosa, perché era un'area molto piccola del laboratorio. Io quando sono arrivata lì mi sono appassionata e l'ho fatto crescere da una cosa molto marginale del laboratorio a una parte invece adesso molto importante.
Wow, e senti, ma sei venuta in Nuova Zelanda specialmente per il lavoro oppure c'era un altro motivo? Ok.
No. Sono venuta in Nuova Zelanda pensando che avevo voglia di fare un'esperienza diversa dalla stare in Italia, e insieme al mio compagno abbiamo deciso entrambi che saremmo stati via per un anno. E abbiamo detto proviamo ad andare in Nuova Zelanda, abbiamo pensato a diversi posti che ci sembravano interessanti, ho detto andiamo via, se riusciamo a trovare un'occasione per stare, un lavoro per un po' di tempo, stiamo, se no avremo fatto 3 mesi di vacanza e poi magari, non so, andiamo in Australia, vediamo e poi torniamo a casa, e se tutto va bene magari stiamo un anno. E poi ho trovato questo lavoro e poi un anno è diventato un altro.
Bellissimo.
Un anno e mezzo adesso.
Bellissimo. Senti, ritornando a Ilma, hai detto che la specializzazione è scultura e poi hai detto che fate i castings con vetro, con metalli, cioè, ma queste sono cose molto serie perché sono tutte cose molto differenti uno dall'altro, per cui per avere questo arcobaleno di conoscenza veramente avrai, cioè non lo so se l'hai fatto prima, comunque è enorme.
Alcune delle cose le ho fatte prima, nel senso che lavorare con resine, siliconi, anche la prototipazione rapida in parte era già parte del mio lavoro in Italia. Lavoravo al laboratorio di prototipazione, modelli e prototipi, anzi si chiamava del Politecnico, della Scuola di Design del Politecnico di Milano. E poi in realtà altre cose, più come il vetro, il metallo, le fusioni di metallo, le ho imparate sul lavoro. Sono arrivato, ho avuto 3 settimane di sovrapposizione col mio collega di cui dovevo prendere il posto, in cui mi ha insegnato, e poi insomma un po' alla volta studiando, provando, e cose sono cresciute.
Wow, e senti, sarà stato anche un battesimo di fuoco nel senso dell'arte neozelandese, perché è così diversa da quello di cui siamo abituati noi in Italia, cioè noi abbiamo questa storia e cultura completamente diversa, per cui anche questo deve essere stato super interessante.
È stato tutto completamente nuovo per me, perché non sapevo assolutamente. Sono sempre stata appassionata di arte, tra virgolette, contemporanea, quella in italiano, che quella che in Italia chiamiamo arte contemporanea, ma si tratta di arte del Novecento.
Certo.
L'arte veramente contemporanea, in più neozelandese, non sapevo assolutamente niente. Ho sentito nominare Michael Parekofai per la prima volta quando lavorava ad architettura, perché un mio collega aveva lavorato con lui e poi piano piano.
E poi lui era stato alla Biennale, per cui cioè, c'era anche un.
Sì, forse più quell'anno, secondo me.
Giusto. Mi ricordo molto il suo lavoro con il pianoforte e il toro, mi è sempre rimasto in testa.
Il ragazzo che era il mio manager all'epoca, quando ho iniziato a lavorare all'architettura, aveva lavorato con lui proprio nella realizzazione del toro.
Ah, wow!
Il mio primo incontro con l'arte neozelandese, di fatto. E poi wow. È rimasto un po' di sparte, perché sono rimasta nell'ambiente della scuola di architettura per un po' di anni e poi pian piano sono finita lì alla ILAM.
Wow, e senti, sono sicura che ti tieni molto al corrente dell'arte italiana, contemporanea, quando dico arte contemporanea ora in Italia parliamo della stessa cosa, cioè l'arte proprio di oggi come l'arte contemporanea neozelandese. E ci sono grandissime, cioè sarà molto diverso, vero?
In realtà ti devo dire, io non mi sto tenendo tantissima giornata su quello che sta succedendo in Italia nel campo artistico, onestamente. E mi capita anche raramente di vedere delle cose nuove che mi piacciono veramente tanto. Quando lavori con degli artisti è diverso, perché viene ad apprezzare tutto il lavoro che c'è dietro, conoscere tutto il modo di lavorare, ma mi capita invece raramente, quando vedo una mostra o qualcosa, di dire diamine che bello. Mi è capitato pochissime volte di vedere cose contemporanee e di esserne veramente colpita.
Sai che cosa mi ispira? Cioè che tu hai l'opportunità di vedere i processi e il pensiero dell'artista molto prima di qualsiasi cosa che vediamo noi, molto cioè deve essere una cosa bellissima, è quasi come essere incinta di un'idea e te la gesti, cioè capito? Non lo so, è un processo così diverso per te. Il processo deve essere super interessante.
È diversissimo da artista, da persona a persona. Alcune delle professori che lavorano lì alla ILAM e che insegnano, che sono scultori riconosciuti, lavorano in stretto contatto con noi nei laboratori e abbiamo un bel rapporto di collaborazione, nel senso di aiuto tecnico che possiamo dare, e anche un rapporto umano. E lavorano tutti in modo molto diverso uno dall'altro. è di divertente vedere assolutamente come l'approccio a un lavoro è diverso di persona in persona. Quasi noi spesso vediamo le cose più mentre vengono pensate, realizzate, che non poi quando sono finite. Lo stesso capita con gli studenti.
Questa è la cosa che mi affascina di più di tutto, perché cioè, il prodotto finale è quello che noi vediamo, noi che siamo i viewers, quelli che si mangiano l'arte, però proprio il processo deve essere super interessante. E senti, ho una domanda molto stupida, però mi incuriosisce. Tu per esempio quando hai a che fare con artisti, giovani, studenti, eccetera, ti sei mai resa conto di chi sarebbe stato famoso oppure di chi veramente ha questo tocco, touch, come si dice in inglese?
Allora, non mi è mai capitato, forse perché sono solo 5 anni che lavoro lì, di aver lavorato con qualcuno che poi è diventato famoso. Non ce n'è stato il tempo, secondo me. E se credo che sia anche molto difficile prevedere chi veramente diventerà famosa, perché ci sono talmente tanti fattori in ballo, oltre secondo me al talento, c'è tanta fortuna, c'è tanta coincidenze, però decisamente mi capita con alcuni studenti di vederli a volte addirittura dal primo anno e di dire questo va tenuto d'occhio, questa va tenuto d'occhio, perché c'è una scintilla in più, c'è un modo di affrontare le cose, un entusiasmo, un'originalità, una capacità diversa dal solito. Li tengo d'occhio perché su alcuni di questi penso che fra qualche anno se ne sentirà parlare.
Me lo immaginavo. E poi deve essere anche interessante, perché siccome tutto nel mondo va in cicli, deve essere anche interessante da anno a anno, anche se so che hai fatto solo 5 anni, però non sono pochi, di vedere questi cicli, di quello che stanno facendo, oppure cosa ispira questi giovani studenti o anche non giovani, perché ILM non è solamente per giovani studenti.
Maturi, tra virgolette.
Ecco, esatto. Però, per esempio, dove siamo ora in Nuova Zelanda con quest'arte, specialmente scultura? Cosa sta succedendo in questo mondo?
Tieni presente che io ne ho una visione molto parziale, vedo solo la mia fettina di quello che succede, poi principalmente di quello che passa attraverso il mio laboratorio. Una cosa che ho notato, che c'è stata negli ultimi anni, continua a esserci una grossa rinascita dell'uso dei materiali come la ceramica. Un certo nuovo rinnovato interesse verso il lavorare con il materiale. La ceramica, per esempio, è uno degli esempi tipici. Era andata completamente fuori moda come una cosa di puro artigianato e sta tornando in uso molto tra molti artisti, tra virgolette. E lo stesso percorso è stato seguito alla ILAM, dove era stato in auge tanti anni fa e poi era andato abbastanza dimenticato, e quando sono arrivata io ho cominciato a appassionarmi, ho detto ma qua proviamo, pian piano è ricresciuta questa cosa, e una cosa guida l'altra, più metti a disposizione degli studenti, più gli studenti cominciano a lavorarci, più ti chiedono e più cose escono fuori anche in campo artistico che hanno la ceramica per esempio come uno dei materiali principali. Io sono molto parziale sulla cosa perché mi piace tantissimo.
Anche a me piace tantissimo. Io mi sono innamorata anni e anni fa della ceramica coreana, che ha una storia stupenda, ma più che altro, siccome non è che ne so tanto e non sono una persona che capisce tanto delle arti, però mi sono innamorata dei colori che usano i coreani nelle loro ceramiche.
Lì c'è un livello di capacità anche artigianale, manuale, come dire, proprio della craftsmanship, che è straordinario.
Straordinario, infatti.
Nei millenni di conoscenza. Ma viene usato all'interno anche di opere più, se vuoi, di pittura o più concettuali, elementi in ceramica. Qualche anno fa è uscita dalla nostra scuola, poco prima credo che io inizi a lavorare lì, si è laureata ed è uscita Kate Newby. Insomma, è abbastanza conosciuta e adesso forse è tornata un po' indietro, ma per tanti anni ha lavorato tantissimo con la ceramica.
E come mai? Cioè, cosa succede nella ceramica? Perché il processo della ceramica è così diverso da altri processi. E secondo te cos'è che attira proprio questo uso di materiali?
Ma intanto c'è una grande immediatezza, un modo di e una grande possibilità di personalizzare il modo in cui viene utilizzata da persone diverse. Si presta a tanti usi diversi, a tante tecniche diverse, a tante interpretazioni diverse. E poi c'è questo processo un po' magico di trasformare del fango in un'opera finita.
È vero.
È una cosa che secondo me è sempre un po' magica. Lo è per gli studenti del primo anno che cominciano a lavorarci e secondo me continua a esserlo avanti anche con gli artisti che la usano.
E senti, un'altra cosa di Ilami, io mi ricordo anni e anni fa quando sono andata all'università di Auckland per entrare, per essere scelto, per poter fare una laurea Ilami era molto difficile tanti anni fa, infatti mi ricordo alcuni miei amici che avevano provato eccetera eccetera, poi hanno iniziato a fare altre cose, è ancora così perché penso che i posti sono abbastanza limitati, vero?
In realtà questo è il primo anno in cui, dopo tanti anni, in cui non c'è bisogno di presentare un portfolio, non c'è stato bisogno di presentare un portfolio.
Ah.
E infatti siamo stati un po' sommersi di studenti quest'anno, abbiamo avuto molti più iscritti di quanti ci aspettavamo.
Però come tutte le facoltà ci sarà sempre l'entrata grande all'inizio, cioè nel primo anno, poi no?
Staremo a vedere. Negli anni scorsi non è stato enorme l'abbandono, onestamente. Quest'anno siamo partiti con un numero quasi il doppio degli anni precedenti, staremo a vedere com'è.
Wow.
L'avvenimento è stato anche da parte di alcuni accademici che si sono occupati di questa cosa e che a volte persone che sono entrati a malapena o che avrebbero quasi lasciato fuori, poi si sono rivelati bravissimi. E allora non sembrava così giusto sottoporre gli studenti a questa necessità di un portfolio.
È interessante questa cosa perché infatti anch'io pensavo, cioè fai un portfolio però senza sapere tanto, cioè come fai a presentare una cosa che non hai neanche qualcuno che ti dice vai qui, fai questo oppure prova a fare questo, è abbastanza interessante. Vabbè, ho così tante domande perché Elon per me è proprio un come si chiama, Pandora's Box, sai, però non nel senso negativo, cioè che lo apri e c'è così tanto. E senti, quanti professori, non ti voglio, so che i numeri può darsi non ce l'hai neanche, però così puoi tirare dei numeri fuori, quanti professori ci sono?
Alla Ilam?
Sì.
Oddio, adesso ti dico un numero che potrebbe essere un po' tirato così, però diciamo sulla quindicina di persone che sono permanent, tra lecturer, senior lecturer, professor e un associate professor, direi. Più un numero non enorme di professori a contratto.
E per esempio si fa solo cose, cioè si fanno per esempio, ogni persona sceglie una via, sono sicura, cioè può essere scultura oppure pittura oppure ceramica eccetera, però bisogna fare anche la storia dell'arte oppure...
Non necessariamente si sceglie un percorso, era così molti anni fa. Era molto monodisciplinare e i corsi erano divisi in scultura, pittura, eccetera. Adesso sono molto più interdisciplinari, nel senso che uno studente può avere un percorso in cui magari in un anno si dedica di più alla fotografia e poi prosegue dedicandosi alla pittura o alla scultura o al video. C'è molta più possibilità di mescolare i vari percorsi. C'è sicuramente un aspetto più forte, c'è stato in questi anni un aspetto più forte sul lato concettuale, preso più maggiore attenzione al lato concettuale che non a quello strettamente disciplinare. Per cui all'interno di un discorso di un certo che un artista può sviluppare un suo poetica eccetera, ci possono stare materiali e espressioni completamente diverse.
Molto diverso da quello che facciamo noi in Italia, vero?
Credo di sì. Mi sembrano abbastanza diverso da quel poco che io ho sentito più tra amici che hanno frequentato accademie di belle arti, è abbastanza diverso. Mi è sembrato che l'accademia, avevo amici che erano all'Accademia di Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, che fosse molto più concentrato sull'aspetto del fare, della tecnica, dell'apprendere l'aspetto, la pittura o la scultura, però ti parlo da come una che non c'è mai stata dentro veramente, quindi non so. Quest'anno stanno tornando a mettere una certa attenzione sull'aspetto del fare. C'è stata la riscrittura di tutto il bachelor degree, il primo anno che facciamo un nuovo bachelor, e quindi con molti corsi all'interno dei laboratori, con molta enfasi sul fare. È comunque una scuola che rimane molto concentrata sull'aspetto concettuale. Ho avuto studenti in passato che sono arrivati pensando di trovarsi a imparare a far ceramica e invece si sono trovati delusi perché era molto impegnativo sull'aspetto teorico, concettuale, e magari non c'era così tanto peso sull'imparare a fare. C'è molto spazio per gli studenti di frequentare i laboratori e venire ad imparare, ma la scuola non li dirige così tanto sull'imparare a fare.
Cioè devono essere loro che sviluppano il ok, però questa è una cosa, cioè se uno inizia a pensarci è il top, no? Perché se sei ispirato a fare, poi veramente riesci a fare una cosa più originale, non sei troppo spinto da un professore oppure da un'altra idea, eccetera, eccetera. Cioè mi sembra una cosa che più al dentro del cuore dell'artista.
Sì, sicuramente. Poi ci sono persone che sono particolarmente, per cui questo è un processo molto consono, e altre persone per cui invece è un po' difficile. Ogni studente è diverso.
Certo.
Ci sono alcuni che provano a navigare perfettamente a loro agio in questo sistema e altri che fanno invece un po' più fatico, o altri che trovano una strada che è strettamente concentrata su un materiale, su una tecnica, su un modo di esprimersi. C'è una certa elasticità del modo in cui dirigere la propria.
E questa è la cosa bella dell'arte.
Sì,
questa è la cosa migliore che c'è. Senti, è la tua arte, perché tu non puoi essere un tecnico senza, cioè hai detto ceramica, ma continui a farla?
Sì, anzi, sempre di più, devo dire.
Sì, e dove la troviamo?
Oddio, al momento non è una parte, è tutta in casa mia, nel mio ufficio, l'accumulo al momento, non ho ancora avuto il coraggio di buttare fuori niente. Ma in realtà non solo la ceramica, mi piace tanto lavorare con, sperimentare sui materiali, sto facendo tutta una ricerca sulle fusioni in vetro usando il vetro riciclato.
Bello!
Adesso mi sta appassionando perché allo stesso tempo lo porto avanti come ricerca tecnica che poi può venire utile agli studenti, ma anche come parte in cui mi diverto io a fare le cose che mi piacciono.
E poi il riciclaggio, la cosa più importante, per cui stai facendo un link 360 gradi.
Esatto. Il vetro da, le sculture di vetro sono bellissime, ma il vetro è un materiale costoso, inquinante. Allora ho detto, vediamo se riusciamo a trovare un modo di fare qualcosa, ma utilizzando le bottiglie di vetro.
E stai usando fuoco, forni?
Forni.
Forni, wow!
Gli stessi forni che usiamo per la ceramica si usano anche per fare le fusioni in vetro.
Ah, non lo sapevo, non avevo la minima idea.
Non facciamo il vetro soffiato,
certo.
Né le capacità, né le attrezzature. Credo che ci fosse la Ilam tantissimi anni fa, ma poi hanno perso la strada i tecnici e tutto quanto.
Deve essere cioè, mentre hai detto questo ho pensato, deve essere anche interessante che gli studenti vengano influenzati da chi sono i tecnici, da chi sono i professori, specialmente nell'arte, perché chi ti può aiutare se non ha la sapienza, non lo so, se non ha la conoscenza del tuo materiale, vuol dire che è molto più difficile, però deve essere super. Vedo un periodo di cicli, cioè vedo vetro, ceramica.
Sì, succede, e ci sono ovviamente persone che hanno un percorso maggiormente concettuale e vengono magari più influenzati da un professore che ha un impatto grande sul loro modo di pensare. Persone che sono invece estremamente interessate a lavorare con i materiali, a partire dalla sperimentazione materiale, e questi finiscono in qualche modo ad avere un rapporto molto stretto con i miei tecnici, che sia me, che sia la mia collega che lavora con la fabbricazione dei metalli, chi lavora principalmente col legno, chi fa stampe, chi fa fotografia, insomma, queste persone poi finiscono ad avere a volte una collaborazione, una relazione più stretta con uno o più tecnici che non con i professori, a volte.
Certo, ci credo. E poi quando... Oh, vai, continua,
no, scusa. Sono quelli che noi conosciamo di più, ovviamente, perché sono quelli che finiscono a spendere 3-4 anni costantemente in laboratorio.
Certo, e mi immagino solo che poi quando finiscono la loro laurea devono ricominciare a avere altri rapporti e in più non hanno le possibilità che gli date voi, wow!
Infatti per molti è un momento abbastanza di crisi, perché sono abituati ad avere risorse non illimitate, ma insomma tante risorse tecniche, a trovarsi magari a dover affittare un piccolo studio in cui devono, come dire, ridimensionare la tecnica di quello che possono fare.
Ma non solo ridimensionare, fare tutto quello che può darsi cioè quello che hai fatto tu o un altro tecnico, un'altra tecnica, cioè deve essere, sì, è come quasi come un divorzio e un altro, avere un altro rapporto.
Gli studenti imparano a fare tutto quello che c'è da fare per fare una fusione in bronzo, per dire. Però poi da noi c'è la fornace e facciamo la fusione in bronzo. Se sono fuori fanno tutto e poi devono trovarsi una fonderia che gli fa la fusione in bronzo, diventa un altro tipo di lavoro. E se si tratta di altre cose come il vetro o lavori che sono di tipo più sperimentale, è molto più difficile trovare le risorse per farlo.
Wow, certo. Mi hai riempito la testa piena di domande e ora abbiamo solo un minuto e anche meno. Però senti, ti volevo chiedere una domanda semplice. Progetti per il futuro ne hai oppure sei contenta come stai andando a gonfie vele? Dimmi.
Allora, mi ritrovi in realtà da 10 anni a non fare progetti per il futuro e a vedere come si evolvono le cose. Se avessi fatto progetti 10 anni fa ti avrei detto nel giro di un anno sono di nuovo in Italia o da qualche altra parte, sono ancora qua. Quindi cerco di continuare a lavorare, cerco di portare avanti le cose che mi piacciono un passo dopo l'altro in realtà, e a vedere dove una cosa, dove vanno le cose, facendo un passo alla volta, cercando di andare avanti un passo alla volta. Non posso fermarmi su quello che è al momento, quindi non sono felice e contenta, non me ne sto ferma lì, perché non posso, divento, mi agito, ma grossi piani a lungo termine non mi sento di fare.
Fantastico, allora aspettiamo solo una cosa, aspettiamo l'invito per la mostra della tua ceramica. Aspettiamo, io aspetto, non vedo l'ora, io verrò, te lo prometto. Comunque senti, ti ringrazio tantissimo, però ti ringrazio anche dai nostri ascoltatori, sei stata super interessante e mi hai fatto rendere conto che al cuore di ogni artista ci sono altri cuori, ed è una cosa molto bella di essere ricordato di queste cose, perché ti apre un po' la mente, ti fa rendere conto di quanto c'è in un pezzo d'arte, in un piece of art. Per cui ti ringrazio tantissimo, aspetto l'invito.
Certamente, grazie a te Carla.
E grazie, ci sentiremo più tardi. Grazie tantissimo Franca.
Ciao Carla, ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com o su Spotify.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what...